alle 8 della sera. Il racconto delle cose e dei fatti. Buon compleanno Darwin, di Pier Giorgio Odifreddi.
Abbiamo già trascorso due settimane parlando di questo grande scienziato di cui quest'anno celebriamo il bicentenario della nascita e il 150enario della pubblicazione del suo capolavoro L'origine delle specie. Nella prima settimana abbiamo parlato dell'uomo Darwin, come si è formato questo naturalista a scuola attraverso tentativi ed errori fino a quando non ha trovato la via. Una via che è consistita soprattutto, principalmente, in questo lungo viaggio di 5 anni fatto sulla nave Beagle, al quale abbiamo dedicato l'intera scorsa settimana, cercando di ripercorlo un pochettino, leggendo e facendoci raccontare quasi direttamente da Darwin le sue avventure in giro attorno al mondo, tratte da questo libro che è stato il suo primo successo e forse il libro più approcciabile e più leggibile di questo scienziato, libro che si chiama Il viaggio di un naturalista intorno al mondo. E questa settimana ormai è arrivato il momento di affrontare direttamente il suo capolavoro, L'origine delle specie, e di parlare di questa teoria dell'evoluzione, l'evoluzionismo, che spesso si chiama anche darwinismo, proprio per riferirsi a Darwin direttamente, che è diventata quasi un campo di battaglia, da una parte nel campo scientifico e dall'altra parte addirittura nel campo umanistico e religioso. Quindi cercheremo di raccontare brevemente quali sono le caratteristiche, i tratti salienti di questa teoria, e di affrontare anche quali sono state le reazioni nel campo scientifico, come ho detto, ma soprattutto dal punto di vista della società. Partiamo dunque a leggere le prime pagine dell'Origine della specie, che incominciano con un compendio storico del progresso delle idee su questo argomento, sull'origine delle specie. Darwin dice chiaramente nelle prime righe: fino a poco tempo fa la grande maggioranza dei naturalisti credeva che le specie fossero immutabili e che fossero state create l'una indipendentemente dall'altra. Alcuni naturalisti invece erano convinti che le specie subissero modificazioni e che le attuali forme di vita discendessero per generazione regolare da forme preesistenti. Ecco, questo è il punto d'inizio, la diatriba, diciamo, fra due campi avversi. Coloro che credono che le specie siano state create una volta per tutte da una divinità, probabilmente quelli che si riferiscono alla mitologia della Genesi, e altri invece che già nell'antichità credevano che in realtà le specie fossero evolute una dall'altra. E Darwin riporta un passo molto interessante che adesso vi leggo perché è significativo anche da un punto di vista storico. Sentiamo queste parole. Che cosa impedisce che i rapporti fra le differenti parti del corpo siano puramente accidentali? Gli incisivi, per esempio, sono taglienti e servono a spezzare il cibo, mentre i molari sono piatti e servono a masticarlo. Essi però non sono stati fatti con questo scopo e la loro forma è il risultato di un caso. Lo stesso vale per tutte le parti del corpo che sembrano essere naturalmente destinate a qualche scopo particolare. Quelle costituite in maniera adatta, grazie a una loro interna spontaneità, si sono conservate, mentre quelle non costituite in tal modo sono perite e continuano a perire. Beh, queste parole sono probabilmente la prima formulazione storica del principio che oggi viene chiamato della selezione naturale. Però la cosa interessante è che non sono tratte dall'origine delle specie di Darwin, nel senso che non appartengono al libro scritto da lui, bensì sono riportate da Darwin e sono un brano niente meno che di Aristotele. Sono tratte dalla fisica e a prima vista ci si potrebbe stupire, perché uno dice: ma come? Stiamo parlando dell'evoluzionismo, doveva essere questa grande rivoluzione, poi ci accorgiamo che già Aristotele l'aveva anticipata, però non ci si deve stupire troppo perché i greci in fondo erano delle persone sensate e non soltanto avevano intravisto l'evoluzionismo, ma anche, come tutti sanno, avevano anticipato l'eliocentrismo e tutte e due queste teorie, la teoria eliocentrica e la teoria evoluzionista, fecero poi scandalo quando furono riscoperte 2000 anni dopo, soltanto perché quelli che si amano chiamare moderni, tra virgolette, erano, se così possiamo dirla in maniera molto chiara, praticamente rimbambiti da secoli di abbruttimento irrazionale e abbruttimento anche religioso. Ed è proprio questo che dobbiamo andare ad analizzare a fondo. Abbiamo visto poco fa un'anticipazione delle teorie evoluzioniste, sulle quali poi naturalmente torneremo con precisione, E però sappiamo appunto che queste teorie, così come quelle eliocentriche, furono praticamente abbandonate. Anzi, mentre l'eliocentrismo in fondo era una teoria proposta da Aristarco come una vera e propria alternativa al sistema che poi venne chiamato tolemaico in seguito, cioè al sistema che mette la Terra al centro dei moti planetari e anche quello del Sole, l'evoluzionismo invece fu soltanto un'osservazione praticamente marginale che Aristotele fece, perché aveva evidentemente un cervello molto vivace e molto sveglio, però non fu proposta come una vera e propria teoria. Che cosa successe invece? Quando è che il risveglio scientifico incominciò a pensare alla possibilità che le specie si fossero veramente evolute e non fossero state create in maniera fissa? Beh, se vogliamo mettere dei paletti, delle date, che naturalmente sono sempre un po' arbitrarie, possiamo dire che questo risveglio è iniziato nel 1749, quindi un anno preciso, in Francia, quindi anche un luogo preciso, perché in quell'anno si pubblicarono due opere in cui venivano anticipati molti aspetti della teoria dell'evoluzione. Sono due opere di cui non leggeremo dei brani, ma che vale la pena perlomeno citare, perché hanno provocato veramente dei cambiamenti culturali fondamentali. La prima opera è La lettera sui ciechi a uso dei vedenti di Diderot. Diderot è notissimo naturalmente come filosofo, come scrittore e soprattutto come uno dei due curatori insieme ad D'Alembert della grande enciclopedia che poi ha cambiato la storia del pensiero occidentale, in particolare del pensiero europeo. Questa è una sua opera minore, La lettera sui ciechi a uso dei vedenti, un'opera interessante che si pone un problema di natura filosofica. Che cosa succederebbe se un cieco dalla nascita ad un certo punto riacquistasse la vista di colpo? Potrebbe riconoscere gli oggetti di cui parlava coi suoi amici, coi suoi conoscenti e che conosceva in una maniera diversa attraverso altri sensi, per esempio attraverso il tatto, cioè toccare una cosa ci permette di riconoscerla quando non l'abbiamo mai vista? Questo è un problema filosofico, naturalmente, però in questo libro Diderot spesso tratta anche dei temi che sono appunto legati all'evoluzionismo e in parte anticipa alcuni aspetti della teoria di Darwin. L'altro libro, sempre del 1749, sempre pubblicato in Francia, è del Conte di Buffon, ed è un libro enorme in realtà, è una grande opera che si chiama Storia naturale, generale e particolare. E come si può immaginare, anche qui sono intraviste alcuni aspetti della teoria dell'evoluzione, ma dicevo, come si può immaginare, quando si propongono delle idee nuove, delle idee rivoluzionarie, e tra l'altro appunto quello era un periodo rivoluzionario perché spesso è stato considerato come i prodromi di quella che poi divenne la rivoluzione francese, ebbene dicevo, è chiaro che si rischia di finire nei guai, ed entrambi questi autori, sia Diderot da una parte che il Conte di Buffon dall'altra, finirono effettivamente nei guai. Diderot fu addirittura incarcerato per qualche mese e l'unico modo in cui riuscì a essere liberato fu di abiurare. Pensate, erano passati più di un secolo ormai, più di 110 anni dal processo a Galileo e ancora eravamo in questa situazione. Coloro che proponevano idee diverse e scandalose per il potere stabilito dovevano alla fine abiurare. Il secondo invece, Buffon, fu censurato dalla facoltà teologica della Sorbona e anche lui praticamente abiurò nel 1753, quindi 4 anni dopo, dichiarò testualmente di abbandonare tutto ciò che nel mio libro può essere contrario alla legge mosaica. Pensate, cioè è uno scienziato che propone delle teorie sulla natura e si deve scontrare con ciò che c'è scritto in un libro mitologico, appunto come il Pentateuco, e qualche cosa che, contrario alla legge mosaica, va contro ai dettami della scienza, secondo la Sorbona. Poi comunque molti anni dopo, nel 1773, Buffon si pentì del suo pentimento, quindi ritornò alle sue convinzioni originali, iniziali, e fu di nuovo attaccato naturalmente dai teologi della Sorbona nel 1779. Questo soltanto per ricordare che alcune idee dell'evoluzionismo sono state anticipate e anche i dibattiti e le difficoltà che queste idee hanno incontrato nell'espandersi nella società civile sono state anticipate appunto da queste reazioni ecclesiastiche e conservatrici, da una parte contro Diderot e dall'altra parte contro Buffon. Abbiamo citato due tra i tanti precursori moderni dell'evoluzionismo, cioè Diderot e Buffon. Abbiamo anche citato in precedenza uno degli antichi precursori dell'evoluzionismo, cioè addirittura Aristotele. Quando però si parla di darwinismo e si pensa alle teorie di Darwin, il precursore che più viene in mente è un signore che si chiama Jean-Baptiste Lamarck. Addirittura il lamarckismo è considerato una teoria alternativa a Darwin. spesso viene combattuta, perché effettivamente c'erano alcuni errori sui quali torneremo tra un momento, errori che fece Lamarck, però non bisogna dimenticare che Lamarck fu il primo a presentare una teoria coerente e completa dell'evoluzionismo. Quindi, anche se noi oggi consideriamo Lamarck un po' in maniera negativa, proprio perché Darwin l'ha superato in molti aspetti, non dobbiamo dimenticarci di quanto innovatore sia stato il pensiero di Lamarck. E sicuramente non se ne è dimenticato Darwin, che in questo compendio storico del progresso delle idee sull'origine della specie, che apre il suo capolavoro, L'origine delle specie, Darwin fa un omaggio al grande evoluzionista Lamarck, e sentiamo quindi come Darwin parla di colui che ancora oggi viene considerato un po' la sua alternativa in questo campo. Queste sono le parole di Darwin, che dice: egli, Lamarck, per primo rese alla scienza il grande servizio di richiamare l'attenzione sulla possibilità che qualunque cambiamento nel mondo organico, così pure come nel mondo inorganico, fosse il risultato di una legge e non di un intervento miracoloso. Quanto alle cause del cambiamento, egli, Lamarck, ritiene che consistano in parte nell'azione diretta delle condizioni fisiche della vita, in parte nell'incrocio di forme preesistenti, ma soprattutto nell'uso e nel disuso, cioè negli effetti dell'abitudine. A quest'ultima causa egli sembra attribuire tutti i meravigliosi adattamenti che si osservano in natura, per esempio il lungo collo della giraffa che le permette di brucare sui rami degli alberi. Ma egli crede anche nell'esistenza di una legge di sviluppo progressivo. Ecco, in queste parole, in questo giudizio che Darwin dà dell'opera di Lamarck, molto conciso ma molto preciso anche, ci sono tutti gli aspetti positivi e negativi del lamarckismo. Anzitutto Darwin riconosce il potenziale eversivo di questa teoria di Lamarck, l'idea che le specie potessero evolversi, appunto come dice lui direttamente, non risultato di un intervento miracoloso, ma risultato di una legge. Ecco, questa è la cosa più importante forse, ed è il passo avanti più significativo che Lamarck fece nei confronti di quello che era la teoria corrente all'epoca, alla sua epoca, nel Settecento, che era quello che abbiamo già chiamato nelle due precedenti settimane, quando abbiamo avuto occasione di parlare di queste cose, il fissismo creazionista, cioè due aspetti che in qualche modo si sostengono a vicenda. Da una parte il creazionismo, cioè l'idea che le specie siano state create individualmente una per una da Dio con un atto di creazione indipendente per ciascuna. Questo è il creazionismo. Dall'altra parte c'è l'aspetto del fissismo, cioè proprio perché Dio ha creato queste specie, ebbene queste specie rimangono così immutate in tutto il corso della loro storia, e quando ci sono specie differenti, magari anche di poco differenti, queste richiedono un intervento diretto di nuovo della divinità. Questo fissismo creazionista era condensato in un motto, il motto di Linneo, al quale abbiamo dedicato il nostro primo colloquio ormai due settimane fa, il motto che in latino diceva: species tot numeramus, quod a principio creavit infinitum mens. Cioè, tante sono le specie che noi enumeriamo quante ne sono state create in principio dall'ente infinito. Vedete, Linneo stava facendo una classificazione tassonomica delle specie, ma diceva tutte queste specie sono state fin dagli inizi create dall'ente infinito. E l'altro aspetto del lamarckismo invece è quello per cui egli è più noto, cioè l'idea che i caratteri acquisiti si possano ereditare. E su questo naturalmente dovremo tornare, perché è un errore che è stato corretto soltanto poi in seguito. Stiamo parlando dei precursori di Darwin, perché in questa settimana leggeremo il suo libro L'origine delle specie, ma volevamo inquadrare storicamente questa teoria, che si chiama poi l'evoluzionismo e il darwinismo, e far capire che in fondo Darwin non è arrivato come un fulmine a ciel sereno, bensì le idee evoluzioniste sono partite da molto lontano, addirittura ce ne sono state avvisaglie al tempo dei greci, e poi in tempi più vicino a Darwin, verso la metà del Settecento, ecco che hanno cominciato a fiorire tanti spiriti e scienziati, pensatori, evoluzionisti, che piano piano hanno preparato il terreno per questa grande rivoluzione scientifica che è il darwinismo. Il più grande di questi precursori è quello al quale abbiamo accennato poco fa, cioè Lamarck, al quale poi Darwin ha fatto quel tributo che abbiamo letto. ma ce ne sono stati tantissimi altri. Parlavamo pochi minuti fa, prima dell'interruzione musicale, dell'ereditarietà dei caratteri acquisiti, cioè il fatto che quando un carattere viene acquisito, ad esempio con l'uso, ecco che questo può essere trasmesso ai propri discendenti. Beh, oggi noi naturalmente sappiamo che le cose non stanno così, però quella era l'ipotesi in fondo più naturale, più intuitiva, quindi non si può imputare alla Marx di aver fatto un errore, semplicemente aveva scelto la spiegazione più ovvia, che poi si è rivelata però sbagliata. Ad esempio, alla fine del Settecento era stato anticipato anche da Erasmus Darwin, che non a caso porta lo stesso cognome di Charles perché era suo nonno. In Inghilterra, naturalmente. In Germania, per esempio, Goethe, il grande poeta che era anche uno studioso della natura, anche lui pensava che i caratteri acquisiti si potessero ereditare. In Francia c'era, per esempio, Geoffrey Saint-Hilaire e così via. Cioè, quindi questo era un po' il pensiero comune. In altre parole, spesso le rivoluzioni scientifiche vanno contro non errori madornali, ma semplicemente contro le idee che sono le più naturali. Cioè, in altre parole, la natura spesso ci inganna, ci presenta delle opzioni che poi si rivelano essere diverse da quelle che pensavamo a prima vista. Ma ci sono stati tanti altri anticipatori del pensiero di Darwin e addirittura nel suo compendio storico, nella parte delle origini delle specie che inizia appunto questo libro, Darwin ne enumera ben 34. Uno è famoso, ne abbiamo già parlato più volte nelle scorse due settimane, perché è quel geologo Charles Lyell, che era un amico, un collega di Darwin, che scrisse questo capolavoro a sua volta, I principi di geologia, in cui propose quella che oggi viene chiamata la teoria dell'attualismo, cioè pensare come piccoli cambiamenti locali, per esempio l'erosione dei venti, oppure l'erosione delle acque, oppure i terremoti e le eruzioni vulcaniche, possono provocare però degli enormi cambiamenti globali, purché abbiano a disposizione dei lunghi tempi, cioè tempi che non a caso noi chiamiamo geologici. Quest'idea che i piccoli cambiamenti, quando però agiscono molto a lungo, possono provocare poi dei cambiamenti radicali nella struttura, ad esempio, della Terra o dei pianeti, ecco che era anche questa un'idea innovatrice. E Lyell quindi ha tutti i diritti di essere considerato un precursore, oltre che un amico e un collega di Darwin. Ma ce ne sono stati molti altri, qui ne cito soltanto un paio per curiosità più che altro, e rimando a coloro che sono interessati alla lettura di questo compendio storico che sta agli inizi dell'opera di Darwin. Il primo che cito sarebbe questo dottor William Wells, che già nel 1813, quindi una quarantina, 45 anni, prima dell'origine delle specie, scrisse una relazione su una donna bianca la cui pelle è in parte simile a quella di un negro, e riconobbe chiaramente in questa relazione il principio della selezione naturale. Però era ristretto a certi caratteri delle razze umane, mentre invece poi Darwin lo estese a una legge generale. E un altro, un signore che si chiama Patrick Matthew, che nel 1831, quindi un po' più vicino a Darwin, in un'opera che sembrerebbe non c'entrare assolutamente nulla, che si chiamava Legname da costruzioni navali e arboricultura, ebbene secondo Darwin, secondo le sue stesse parole, sentiamo, sostiene la stessa concezione dell'origine delle specie proposta da Wallace e da me. E allora ecco che, avendo fatto un excursus storico per capire come l'evoluzionismo in realtà non è nato dal nulla ma a sua volta si è evoluto, potremo da domani alle 8 della sera incominciare ad affrontare direttamente l'opera di Darwin.
Alle 8 della sera. Buon compleanno Darwin, di Pier Giorgio Odifreddi. Regia Caterina Olivetti, a cura di Angela Zamparelli. Per riascoltarci, scriverci e per il podcasting, radio2.rai.it.